Nove avete, salve, salvete. Radio Incontri in Blu presenta la 20ª puntata di Pinocchio. Al microfono per voi, ancora una volta, Jacopo Maccioni. Il tempo è piovoso, la strada un pantano. Ecco che improvvisa sul cammino di Pinocchio, animato da buoni propositi, in testa 10.000 pensieri tutti rivolti a suo padre e alla sorellina novella che spera di ritrovare nella casa preziosa scioccamente abbandonata 4 mesi prima, appare una figura terrificante, un personaggio inquietante, una visione, un lampo, la sua apparizione, che solo dopo pochissime parole con Lodi fa scomparire. Lascia pensare a un drago, la coda che sprigiona fumo, a qualcosa di viscido e schifoso, la pelle verde, al demonio, quegli occhi infuocati. Un grosso serpente disteso sbarra la strada nuova al burattino. Quella strada segnata dal fermo proponimento di iniziare da quel giorno, proprio da quel giorno, una vita diversa. È talmente imponente la figura del mostro che, nonostante Pinocchio si sia allontanato di mezzo chilometro, riesce ancora a vederla e aspetta, sperando che quel mostro liberi il passo. È un demonio, quel serpe, che oppone il suo corpo alla ricerca del buono che Pinocchio aveva deciso con determinazione di intraprendere. Un ostacolo immenso, quella paura. Poi la soluzione. Anche questa è improvvisa. Il mostro che muore. Il demonio annientato. Ma il male può scomparire? Può annullarsi e lasciare al bene tutto lo spazio? Inimmaginabile nella storia dell'uomo una simile cosa. Impensabile la conclusione, il termine dell'eterna lotta che nessuno può annullare. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vite mortus regnat vivus. Ma il male continua a svolgere parallelamente la sua azione. Sembra quasi una necessità. E neppure con Lodi può cambiare le cose. Infatti, l'immondo animale è stato bloccato. Ma le tentazioni da una parte e gli ostacoli dall'altra continueranno a interessare il burattino destinato a non andare troppo lontano. Passeranno infatti pochi istanti e una trappola, la più terribile di tutte, una tagliola, fermerà nuovamente i suoi passi. Quindi il male ritorna, si ripresenta, trasformato in oggetto materiale. Secondo l'analisi di Gérard Genot, Analyse structurelle de Pinocchio, Firenze, Industria tipografica fiorentina del 1970, l'episodio in questione rientra tra quelle situazioni che lui definisce episodi sparsi e che intervallano quelle che chiama le 4 avventure principali della fiaba, che sarebbero appunto l'incontro con gli assassini, il paese di Acchiappa Citrulli, il paese dei balocchi che incontreremo e l'episodio del pesce-cane, tutto da vedere e da leggere. E Giorgio Barberi Squarotti nel saggio Gli schemi narrativi di Collodi del 74, pubblicato con studi collodiani proprio nella rivista, gli atti del convegno internazionale tenutosi a Pescia dal 5 al 7 ottobre del 74, pubblicata in una raccolta poi della Cassa del Risparmio di Pistoia e Brescia, fa notare come il serpente sia uno dei rari personaggi che Collodi fa morire. Qualcuno sostiene che secondo gli schemi proppiani questo episodio sarebbe l'unico da leggere in chiave fiabesca, mentre tutti gli altri sono ascrivibili in ambito favolistico, in quanto gli animali assunti a personaggi sono tutti presenti in Italia e più precisamente in Toscana. Ovviamente non possiamo essere d'accordo con questa posizione, perché dalle nostre parti nessuno ha visto dei gorilla, mentre serpenti, anche parecchio grandi, sì. Un giorno, parlando con un insegnante che ricordo sempre con molto affetto e tanta simpatia e del quale mi auguro di aver condiviso l'amicizia, Giorgio Galletti, raccontai quello che ritenevo un mio sogno infantile. Passando lungo una viottola, accanto a una buca piena d'acqua, ero convinto, piccolissimo, di aver visto un serpente gigantesco, simile, proprio simile, a quello narrato dal Collodi. Ovviamente senza fumo che uscisse dalla coda e senza gli occhiacci rossi. Giorgio Galletti mi parlò allora del boa italico, che avrebbe avuto proprio le caratteristiche descritte. Ebbene, il direttore di Scienze Naturali di Prato, Gilberto Tozzi, nel corso di una intervista ha confermato la presenza del boa italico, che altro non sarebbe che una biscia d'acqua assolutamente innocua, lanatrice dal collare, che può diventare anche molto grossa. Qualcuno obietta che il cervone può raggiungere addirittura dimensioni maggiori, anche 2,40 m di lunghezza per quasi un chilogrammo di peso. Chi volesse ammirare questi splendidi esemplari potrà farlo recandosi a Cocullo per la spettacolare processione in occasione della festa di San Domenico. Ecco, grazie a Giorgio Galletti, quello che avevo sempre creduto essere una visione, un sogno, un qualche cosa di straordinario da tenere per sé, quindi relegata a puro sogno per paura del giudizio degli altri, senza farne quindi parola con nessuno, ho scoperto essere stato invece un interessante incontro con un bellissimo fenomeno della natura.
Thank you.
frasi, parole, espressioni che potrebbe essere utile tenere presenti durante la lettura. Pillacchere. La parola l'abbiamo incontrata nel capitolo sesto. In quell'occasione erano i piedi di Pinocchio a essere fradici e impillaccherati. Qui invece, nel correre, le pillacchere gli schizzano fin sopra il berretto. Pilos in greco significa fango, quindi l'origine è proprio in questa parola. Tutti i vocabolari consultati affermano che la pillacchera è la macchia o lo schizzo di fango. Collodi però, costruendo la frase come l'ha costruita, dimostra di intendere per pillacchera il fango stesso, che, provocato dal moto, lascia il terreno per schizzare sul burattino e sui vestiti. Uva moscatella. Il moscato è una famiglia di vitigni che offre una grande varietà di uve. I semi e le marse sono state portate da noi dai coloni greci. Hanno avuto una importante diffusione per il vino dolce che se ne ricava dopo l'appassimento dell'uva. La più pregiata è la varietà bianca. Moscatella o moscadella deriva da moscatello. Probabilmente, sostiene qualcuno, la parola potrebbe derivare da muschio o da noce moscata per il profumo che ha sia l'uva che il vino che se ne ricava. Tagliuola. Tagliuola è l'espressione letteraria di tagliola. Deriva da tagliare. Si tratta di un oggetto a scatto formato da due ganasce seghettate semicircolari. Una potente molla tenuta da un fermo che, se provocato da una zampa di un animale, provoca lo scatto violento che immobilizza l'arto. Nel racconto, la tagliola era piazzata dai contadini che vedevano portarsi via le loro galline dalle faine. Capitolo ventesimo. Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa dalla fata, ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliola. Figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero. Senza stare a dire che è e che non è, uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata. A motivo del tempo piovigginoso, la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba. Ma il burattino non se ne dava per inteso. Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, correva salti come un can levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto. Intanto andava dicendo fra sé e sé: «Quante disgrazie mi sono accadute! E me lo merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio far sempre tutte le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me. Ma da questa volta è là! Faccio proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente. Tanto ormai ho bell'e visto che i ragazzi a essere disubbidienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suverso. E il mio babbo mi avrà aspettato? Ce lo troverò a casa della fata? È tanto tempo, pover'uomo, che non lo vedo più, che mi struggo di fargli mille carezze e di finirlo dai baci. E la fata mi perdonerà la brutta azione che le ho fatto. E pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose, e pensare che se oggi sono sempre vivo lo debbo a lei. Ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me? Nel tempo che diceva così, si fermò tutta un tratto spaventato e fece 4 passi indietro. Che cosa aveva veduto? Aveva veduto un grosso serpente disteso attraverso alla strada, che aveva la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda appuntata che gli fumava come una cappa di camino. Impossibile immaginarsi la paura del burattino, il quale, allontanatosi più di 1/2 chilometro, si mise a sedere sopra un monticello di sassi, aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada. Aspettò 1 ora, 2 ore, 3 ore, ma il serpente era sempre là. E anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda. Allora Pinocchio, figurandosi di aver coraggio, si avvicinò a pochi passi di distanza e, facendo una vocina dolce, dolce e insinuante e sottile, disse al serpente: «Scusi, signor serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte, tanto per lasciarmi passare». Fu lo stesso che dire al muro. Nessuno si mosse. Allora riprese con la solita vocina: «Deve saper, signor serpente, che io vado a casa, dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Si contenta dunque che io seguiti la mia strada?» Aspettò un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non venne. Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito. Gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare. «Che sia morto davvero?» disse Pinocchio, dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza, e senza mettere tempo in mezzo fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada. Ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata, e il burattino, nel tirarsi indietro spaventato, inciampò e cadde per terra. E per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria. Alla vista di quel burattino, che sgambettava a capofitto con una velocità incredibile, il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi. Alla fine, dallo sforzo del troppo ridere, gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero. Allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata prima che si facesse buio. Ma lungo la strada, non potendo più reggere ai morsi terribili della fame, saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva moscatella. Non l'avesse mai fatto. Appena giunto sotto la vite, crac! Sentì stringersi le gambe da 2 ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo. Il povero burattino era rimasto preso da una tagliola appostata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato. Curiosità. E per le curiosità non possiamo non fare riferimento al riso, visto che il serpente muore proprio per la risata provocata dalla strana manovra che porta Pinocchio a terra con le gambe sollevate, sgambettanti in aria. Il riso nella nostra tradizione classica, così come nella tradizione cristiana, quando è sguaiato, è considerato negativamente. Nella stessa Odissea, a ridere con queste modalità sono descritti i proci. E i proci sono indicati da Omero come personaggi negativi, personaggi volgari. Anche Dante parla del riso e nel Convivio ci ricorda che il riso, per non essere triviale, non deve essere schiamazzante come il riso di gallina. Umberto Eco è uno degli autori che nei tempi più recenti ha parlato del riso, anzi ha costruito, partendo proprio dal riso, un interessantissimo testo, un grande lavoro, meglio, un grande capolavoro. Nel Nome della Rosa affida al riso un ruolo importantissimo per la modulazione della trama di tutto il romanzo, tingendo di giallo le pagine sino alla fine. Il secondo libro della poetica di Aristotele, questo è il testo oggetto del romanzo, che avrebbe dovuto trattare della commedia, gelosamente nascosto dal vecchio bibliotecario cieco Jorg de Burgos, il quale vede nel riso la debolezza, la corruzione, l'insipidità della carne, doveva essere il testo che inneggiava invece alla positività di questa manifestazione umana. Naturalmente di questo libro non si è mai avuto notizia certa, se ne è solo ed esclusivamente parlato e abbiamo trovato degli scritti, ma che nessuno ha avuto la testimonianza diretta di averne preso conoscenza. Radio Incontri in Blu ricorda che Pinocchio va in onda ogni mercoledì dalle 17 alle 17.30 e in replica il sabato dalle 14.30 alle 15. In attesa di risentirci, buon tutto!